Buonasera a tutte e a tutti. Il mio compito, di cui mi compiaccio di presentare il professor Borgonovo e velocemente il tema che poi in realtà poi eluciderà con la sua relazione. Il professor Borgonovo, Gian Antonio Borgonovo, è sacerdote dell'Arcidiocesi di Milano dal 79, ha studiato a Venegono alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, per poi perfezionarsi in scienze bibliche al Pontificio Istituto Biblico a Roma e all'Università Ebraica di Gerusalemme. Ha conseguito così il dottorato in scienze bibliche nel 1995. Ha continuato la sua carriera di insegnamento già dai primi anni di docente e si è svolta alla sezione parallela della Facoltà Teologica d'Italia Settentrionale nel seminario di Venegono e poi nella Facoltà Teologica di Milano e contemporaneamente dal 99 ha insegnato lingua ebraica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e ha seguito per parecchi anni anche l'edizione italiana della rivista Il Mondo della Bibbia, una rivista anche molto interessante e fruibile, e credo che questo l'ha diretta fino al 1995, i primi anni l'hai fondata tu, insomma, così in Italia. È diventato poi il dottore ordinario della Biblioteca Ambrosiana, all'interno della Biblioteca Ambrosiana ha ricoperto incarichi di direttore della biblioteca, direttore della classe di studi del Vicino Oriente e come in questa qualità ha intrapreso il progetto di digitalizzazione del patrimonio librario della biblioteca, che è enorme, 450.000 volumi, per renderlo più fruibile agli utenti e al pubblico, tra cui ricordiamo opere come appunto il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, cose di questo tipo, quindi, e poi ha seguito gli aspetti dell'orientalistica in particolare. E dal 2 dicembre del 2012 il Cardinale Angelo Scola lo ha nominato arciprete del Duomo di Milano e dal 9 dicembre appunto si è insediato nel Duomo di Milano e questo è il suo compito accanto all'insegnamento e allo studio di seguire il Duomo di Milano, quindi lo vedrete aggirarsi. Le citazioni delle sue opere sono tantissime, io vi dico quelle più interessanti. Certamente la sua tesi di dottorato è interessante perché segue il metodo anzi è uno dei primi che inizia col metodo dell'analisi critica del simbolo, quindi un approccio al simbolo del testo, il testo biblico, in questo caso era La notte il suo sole, luce e tenebre nel libro di Giobbe, analisi simbolica, pubblicato per i tipi del biblico, dell'edizione del biblico. Poi recentemente nella collana Logos ha edito come curatore e come ovviamente anche autore di molti degli interventi il corso di studi biblici sulla Torah e storiografia dell'Antico Testamento. E i suoi interventi poi sono notevoli, io ricordo ad esempio il suo commentario a Genesi, è facilmente fruibile anche per uno che non è specialista in questo, nella Bibbia PM del 95, quindi per citarne uno, poi anche i suoi interventi nella collana I Miti, avrete presente, della Mondadori, quindi i libri di Dio, la Bibbia, Genesi e altri libri del Pentateuco, per intenderci, e sempre la Sapienza di Israele, i libri di Dio, quindi ricordo questi suoi interventi. A livello scientifico, oltretutto, lui ha pubblicato moltissimo, soprattutto in alcune riviste, a parte quella della Facoltà di dell'Italia Settentrionale e del Seminario di Venegono, ricordo ad esempio Ricerche Storico-Bibliche e molti suoi interventi, tutti di alta qualità scientifica. Quindi lo ringraziamo per tutto il suo lavoro in questo. Il tema è chiaro e gli abbiamo chiesto di aiutarci a riflettere sull'esodo come uno dei paradigmi fondanti dell'esperienza che poi si riflette appunto nel testo biblico, forse è assente soltanto da cronache e poco più, insomma, e quindi, ma non, e dimostrare poi come questo paradigma della liberazione si sviluppi, si moduli fino a quella all'esodo, il secondo esodo e così via, fino all'esodo sul posto che poi chiarirà cos'è questo esodo sul posto. Gli abbiamo chiesto questo perché credo che il libro proprio centrale per la tematica che quest'anno intendiamo affrontare è proprio questo, quindi il libro dell'Esodo con l'avventura di un popolo che fa questo cammino di libertà che non è soltanto dall'Egitto alla terra della promessa, ma da una condizione di rinuncia alla speranza, alla dignità, invece alla scoperta della sua dignità e alla volontà di diventare un popolo, passando attraverso la legge. Su questo ha già parlato il Luciano e quindi mi fermo qui. Ti do la parola, Don Gian Antonio.
Grazie Don Patrizio.
Mi prego di essere suo collega e anche un suo studente, ho tutte queste due, insieme collega e studente.
Ci faremo una cena da bisboccia il giorno in cui consegnerà il suo dottorato in facoltà teologica su Geremia, la sera poi ci diamo dentro, eh? Va bene. Grazie dell'invito, spero di riuscire, ecco, in questa conferenza ad aprire veramente l'interesse al vostro studio riguardo della tematica dell'Esodo e del libro omonimo, almeno nella tradizione greca, perché come sapete questi titoli sono dati nella versione dei 70. Il testo ebraico invece parla dei nomi Shemot e sono i nomi dei figli di Israele che si trovano in Egitto, secondo il racconto biblico, attraverso la catena di Giuseppe. Giuseppe ha permesso ai figli di Israele, di Giacobbe, di scendere in Egitto e di trovarsi là. E questa apparente normale congiunzione è già invece un capolavoro di storia, perché la storia delle origini di Israele sarebbe potuta divaricarsi in due ipotesi contraddittorie. La prima ipotesi, che parte dai padri, avrebbe potuto localizzare l'origine di Israele al nord, Harran, e prima ancora con il padre di Abramo, Terach, una migrazione proveniente da est, da Ur dei Caldei. E invece una seconda ipotesi, quella confessata dalla professione di fede fondamentale, la provenienza dall'Egitto. Il racconto di Giuseppe, con molta probabilità uno degli ultimi racconti ad essere introdotti nel libro di Genesi, gli ultimissimi racconti furono i primi capitoli, ma poco prima, ecco, questo nucleo, questo romanzo narrativo di Giuseppe ha permesso invece di unire le due ipotesi, lasciando una narrazione che ha un senso di continuità. I padri che da Harran scendono in terra di Canaan, poi per necessità di andare a trovare pane e nutrimento in Egitto, scendono in Egitto, rimangono in Egitto, ma dopo Giuseppe cambia Faraone, cambia anche il trattamento dei figli di Israele, e allora vengono assoggettati a una dura schiavitù e da lì devono tornare. In realtà, da un punto di vista propriamente storico, i problemi sono tantissimi e a modo di premessa affrontiamo subito il problema che per molti lettori della Bibbia sembra essere il problema più urgente e più acuto in realtà. Per uno che ha dentro nel mondo biblico è un problema che sta a parte rispetto a tutti gli altri. Vale a dire, ma quel racconto che il libro dell'Esodo ci offre, quanto è aderente alla storia fattuale, alla storia che effettivamente possiamo scrivere con le documentazioni e con tutti gli altri apporti archeologici e anche di altre letterature oggi a noi disponibili? Quanto di quanto è nel libro biblico, nella narrazione biblica, ci offre effettivamente uno sguardo storico? La prima osservazione a modo di premessa è questa, è che il racconto biblico è un racconto che non parte da documenti prima di essere scritto, ma parte da un presente storico lontano nel tempo rispetto a questi eventi originari. Il racconto biblico nasce nel momento del dopo esilio, portando in sé il materiale narrativo antico, soprattutto portando in sé l'identità che Israele aveva ricevuto dalla storia precedente. Israele porta in sé memorie, tante memorie, e proprio sulla base di queste memorie ricostruisce la propria storia. Per capire l'importanza di quanto sto dicendo, faccio subito degli esempi. Ci sembra tanto strano che Mosè possa andare e venire dalla corte di Faraone. Ci sembra tanto strano che si parli in questi racconti iniziali, nei primi 14 capitoli dell'Esodo, di un esodo che sembra una fuga da un padre padrone, una casa degli schiavi che viene abbandonata, mentre dall'altra parte si trovano tracce ancora nei racconti di cacciata fuori dai confini dell'Egitto, il faraone che caccia via i figli di Israele. Due idee inconciliabili dal nostro punto di vista storico, che subito ci porterebbero a pensare a una incongruenza nel racconto. Ma se noi intendiamo la raccolta del passato non come una documentazione ancora abbordabile da parte di coloro che scrivono, ma piuttosto una sedimentazione di tanti secoli della memoria precedente, allora tutto questo ci dischiude almeno due periodi storici diversi. Da una parte un periodo storico in cui alcuni che poi si sono identificati con il popolo di Israele fuggono via per sfuggire proprio dalla casa degli schiavi, da questo faraone che si era dimostrato un tiranno crudele, e un altro periodo invece in cui i figli di Israele o coloro che poi si ritroveranno e si riconosceranno in questa figura dei figli di Israele vengono cacciati via. Pensate agli Ixos, cioè a questi pastori semitici di cui abbiamo attestazione nella storia dell'Egitto proprio nel XVI e XV secolo. Mentre dall'altra parte troviamo sì un altro aggancio molto interessante che può spiegare la fuga, quello che è successo nella città di Achetaton, attualmente chiamata nel linguaggio arabo, almeno i resti di quanto quella città ci ha lasciato, poveri resti, una città però mai distrutta, semplicemente coperta dalla polvere della storia e del deserto. Questa città potrebbe essere appunto il riferimento al periodo di Amenofis IV, il faraone eretico, Akhenaton, che ha spostato ad Akhetaton la sua città e che ad un certo momento, proprio per i conflitti insorti con il sacerdozio della vecchia capitale Tebe, si è arrivati al compromesso di abbandonare Akhetaton per ricondurre la capitale a Tebe e finire in questo modo anche l'esperienza monoteista. Questi sono due momenti diversi dal punto di vista storico, eppure convergenti nel libro dell'Esodo, come se fossero un solo racconto. E del resto, questo Mosè, di cui al capitolo secondo si cerca di dare una spiegazione per dire che questo Mosè era in realtà figlio di Israele, si spiega come è successo che nonostante il divieto di Faraone questa famiglia abbia potuto avere un figlio maschio e la madre a 3 mesi invece che ucciderlo l'ha messo in un canestro sulle rive del fiume e venne raccolto dalla figlia di Faraone e fu educato a corte. Ma nell'antichità non si cambia mai il nome. Se questo Mosè si chiama Mosè, Moses, significa che è egiziano a tutti gli effetti. E addirittura si dice, significa che è un figlio di qualche divinità, la cui identità, il cui nome non è nemmeno ricordato, come Ra, Messe, Tut, Moses, sono tutti nomi che assomigliano a quello di Mosè, mancando però Mosè del titolo divino di cui sarebbe stato figlio. E a questo riguardo una seconda premessa per spiegare quanto è avvenuto in questa letteratura che è stata riportata e ricordata nella narrazione dell'Esodo. C'è una damnatio memoriae, una volontà di cancellare il passato, sia sul versante israelitico, sia sul versante egiziano. Come sapete, l'esperienza del faraone eretico fu tale per cui ancora oggi non si conosce la tomba, mentre si conosce molto bene la tomba di un suo figlio, Tutankhamon, e dall'altra parte difficile è anche riconoscere i testi che a lui si riferiscono nelle varie iscrizioni, perché il castiglio di Akhenaton venne sempre abraso, in segno proprio di disprezzo, di cancellare ogni forma di memoria. Quello che è successo sul versante egiziano non è da meno sul versante israelitico, mentre potremmo dire che è impossibile cancellare dalla storia dell'Egitto, della storia di Israele, l'aggancio alla storia d'Egitto, è impossibile perché le tradizioni profetiche riportano lì, perché i testi della Torah riportano lì, perché tante tradizioni poetiche riportano sempre all'Esodo e a quel momento, persino il Cantico, a mio parere, è di quell'origine, nel periodo di Tel el Amarna, poco dopo Tel el Amarna, in quei 70 anni, la poesia lirica amorosa dell'Egitto è l'unica vera analogia con il Cantico dei Cantici. Ebbene, mentre tutta la tradizione di Israele ci riporta all'origine egiziana di Israele, dall'altra parte la volontà di sentirsi indipendenti dall'Egitto, ma soprattutto la caratterizzazione teologica dell'Egitto in senso negativo, il faraone come potere oppressivo, ne parleremo subito, ha portato queste tradizioni ad essere come una costruzione senza fondamento. Non riusciamo a comprenderle più. E dall'altra parte c'è una difficoltà nella comprensione, perché la narrazione stessa che noi abbiamo, pur avendo tanti riferimenti egiziani, manca del diretto collegamento con essi. Bisogna solo avere un po' di pazienza nello spolverare questi testi e nel mostrare che questi testi hanno dei riferimenti essenziali con la vita d'Egitto. Faccio solo qualche esempio a voi che siete senz'altro appassionati di cultura egiziana e che magari molti di voi un qualche viaggio in Egitto l'hanno già fatto, una visita al Museo del Cairo magari l'hanno in mente ancora. Faccio solo qualche esempio. Nel testo dell'Esodo si parla di un tempietto mobile da usare nel deserto, una specie di carovana o di carro sui generis da portare lungo l'itinerario nel deserto. Com'è questo santuario mobile? Se noi entriamo nella tomba di Tutankhamon, troviamo la costruzione di questo santuario. Cioè, la costruzione è quella. Oppure, si parla nel libro dell'Esodo, con dovizia di particolari, delle vesti sacerdotali nei capitoli 25 e 30 del libro. Ma cosa significa avere questi cherubini che coprono il manto, oppure cherubini che coprono anche l'arca, il manto dell'arca, il suo coperchio? Basta andare nella tomba di Tutankhamon e vedere nel sarcofago di legno com'è costruita questa forma di cherubini che ad ali intrecciati coprono tutto il sarcofago. Oppure basta vedere l'abito di Tutankhamon, questa la famosa collana di pietre preziose, e si richiama proprio la collana dei sacerdoti, oppure il copricapo, il diadema, che per Tutankhamon aveva i due simboli dell'alto e del basso Egitto, l'aquila e il serpente, e dall'altra parte invece appunto la costruzione del diadema del sacerdote con altri emblemi. Dunque abbiamo una damnatio memoriae da entrambe le parti, ma questa damnatio memoriae non ci impedisce oggi di avere un quadro molto più vivo di quella tradizione che lega Israele alle sue origini egiziane. Certo, questo ci dice, ed è la conclusione della premessa che voglio fare, questo ci dice una cosa molto importante. È impossibile partire dai testi biblici per costruire una storia fattuale, una storia come la intendiamo noi oggi. Attenzione, non è il giudizio razionalistico di qualche storico o biblista, anche soprattutto biblista del secolo XVIII e XIX, che rifiutavano questi racconti nella loro costruzione perché impossibili da un punto di vista razionale. Il mio giudizio è totalmente diverso. Questi racconti sono traccia sensibile della storia di Israele prima in Egitto e poi nella sua uscita. Ma ci è impossibile capire dove, quando, come è avvenuto l'insieme del racconto. Questo racconto condensa in una sola narrazione quello che è avvenuto in realtà in almeno tre fasi storiche diverse. La fase degli Ixos, quando pastori semitici entrarono e presero possesso della terra d'Egitto fino quasi alla città di Tebe, tutto il delta del Nilo fu occupato e preso da loro e arrivarono proprio quasi alla capitale. E qui siamo nel XVI-XV secolo. Secondo momento, il momento di Tel el Amarna di Akhenaton, il faraone, e Akhetaton, la sua capitale, dove ha tentato di portare tutta la tradizione egiziana, ma fallì, sparendo dalla storia egiziana, non morendo. Non riusciamo a capire dove e quando è morto Akhenaton, ma sparendo dalla storia egiziana. E qui siamo attorno al 1350-1330 avanti Cristo. E poi il terzo momento, il momento che è, da un certo punto di vista, la prima vera documentazione esplicita del nome Israele al di fuori della Bibbia, ed è al termine del regno di Ramesse II, con il quinto anno del regno di Merneptah, o Merenstah, dove su una stele sono ricordate in maniera enfatica tutte le vittorie di questo faraone, e tra l'altro è ricordato anche un popolo, non una città, ma un popolo, un insieme, chiamato Israele. Siamo attorno al 1220 prima di Cristo, prima dell'inizio della storia di Israele, e questo documento ci dice che anche in Egitto si conosce un'entità, difficile specificare di più, ma un'entità che si chiama Israele, un nome che da lì in avanti ritornerà nella storia fino al momento in cui effettivamente nasce l'Israele della fede, cioè nel momento del dopo esilio, al ritorno dell'esilio, quando con il libro del Deuteronomio si stabilisce chi è Israele. Ascolta, Israele, Adonai, nostro Dio, Adonai è uno. Questo momento è un momento davvero costitutivo, fondante, perché tutto quanto precede da lì in avanti comincia a esistere effettivamente nella storia fattuale. Non più un gruppo di persone che si chiama Israele, che fa riferimento a Israele o a Giuda, ma una società legata all'unico Tempio di Gerusalemme, all'unico culto del Dio Adonai, all'unica tradizione dello Yavismo, all'unico calendario che viene lì creato e all'unica forma di un governo che in realtà viene solo pensato e poi mai realizzato. Lì si parla nel libro del Deuteronomio di un sacerdozio e di un re, ma no, dopo l'esilio non ci fu possibilità di avere questo re, probabilmente perché l'impero centrale dei persiani non ha mai voluto questa presenza regale. Fatta questa premessa, sulla quale potremmo dedicare ben più di una premessa, ma tutto un anno per i particolari che essa comprende. Se volete poi nelle domande potete sollecitarmi su qualche punto più specifico. Fatta questa premessa, primo punto di riflessione, che cos'è l'esodo? Perché tanta importanza per l'esodo? Come ho detto, i profeti per primi hanno dato importanza a questa tradizione. Il Dio Adonai, che è il Dio dell'esodo, ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla casa degli schiavi. Che cos'è? Al fondo, nella sua specificazione più profonda, l'esodo. L'esodo è la fuga da una società in cui il re terreno era divinizzato, faraone, appunto, faraone è un termine che significa casa, l'appartamento, come si usava quando c'era Giovanni Paolo II, che chiamavano il Papa, l'appartamento. Ecco, così paro significa proprio l'appartamento, la casa del re, perché era la corte che governava. Ebbene, quella corte era però una corte divinizzata, nel senso che il faraone era l'unico ad essere preparato, imbalsamato per il suo viaggio nell'aldilà, per poter entrare direttamente nel regno degli dèi. I sacerdoti partecipavano, per modo di dire, non così invece direttamente come il faraone. I sacerdoti avevano un certo diritto, ma poi erano molto più lunghi i preparativi, i riti di purificazione che avrebbero dovuto subire nell'aldilà, senza promettere a tutti di poter raggiungere la vita dell'eternità. Ma il faraone questo era assicurato. Ebbene, l'esodo è la fuga da questa società in cui il re terreno è divinizzato, per entrare invece, o per andare a costruire una società in cui Dio solo è re e il re terreno è soltanto il suo luogotenente. A voi potrà sembrare una cosa da nulla questa, ma è in realtà un progetto rivoluzionario nell'antichità. Come tutta la vicenda esodica è rivoluzionaria, perché si tratta di cambiare il modo di concepire la regalità. La regalità non è più il Dio in terra rappresentato da Faraone, la regalità è invece il Dio nei cieli, e tutto quanto avviene sulla terra è in realtà una opera di riconoscimento e di lode per questo Dio che sta nei cieli. I cieli sono i cieli del Signore, di Adonai, ma ha dato la terra ai figli dell'uomo. E più precisamente il testo di Deuteronomio, il capitolo 32, un'altra pagina antichissima che risale all'Egitto, i versetti 7-8 del libro del Deuteronomio, capitolo 32, che cantano così. Ricordati dei giorni antichi, fai attenzione agli anni di ogni generazione, chiedi a tuo padre e lui te lo narrerà, ai tuoi vecchi e te lo diranno. Quando l'Altissimo dava l'eredità ai popoli, quando divideva i figli di Adamo, egli stabilì i confini dei popoli secondo il numero dei figli di Israele, perché la porzione di Adonai è il suo popolo, Giacobbe è la parte della sua eredità. Cioè, solo un piccolo particolare. È vero che i figli di Israele, secondo la tradizione di Genesi, sono 70. È vero che 70 sono entrati in Egitto, è vero che 70 sono i popoli ricordati in Genesi 10, la tavola dei popoli, e quindi era facile trovare questa connessione tra i figli di Israele e i popoli. Ma il testo più antico, che era attestato da noi solo nella versione greca e che ora è attestato anche nel testo ebraico, in uno dei testi ebraici trovati a Qumran, il testo più antico diceva: egli stabilì i confini dei popoli secondo il numero degli dèi, perché porzione di Adonai è il suo popolo, Giacobbe parte della sua eredità. Questo è chiaro. Ciascun popolo, nella versione più arcaica, ciascun popolo aveva il suo Dio, ma Adonai è il Dio di Israele. Anzi, Adonai è il re di Israele. E l'unico re stabilisce dunque un diritto sul suo popolo. Ed è la seconda grande idea che il tema dell'Esodo porta con sé. Prima idea è la costruzione di una società umana in cui Dio è re e il re umano è soltanto rappresentanza, luogotenenza del Dio divino, del re divino. La seconda sottolineatura è proprio questa ed è una delle idee più originali che Israele ha dato alla storia religiosa dell'umanità. Il rapporto tra Adonai e Israele è un rapporto di alleanza, di patto. I teologi che hanno scritto il testo biblico hanno avuto l'accortezza di ricordare due tipi diversi di patto. Il primo come promessa fatta ai padri, ma questa è il patto più antico, unilaterale. Dio promette al suo popolo, agli antenati del suo popolo, promette una discendenza numerosa e la terra su cui abitare, non più da forestieri ma da cittadini, la terra di Canaan. Ma più recentemente, appunto con Mosè e con l'Esodo, c'è un altro tipo di alleanza e di patto, ed è bilaterale. Adonai dona una magna carta di libertà al suo popolo, e il suo popolo deve rispondere a questa magna carta se vuole vivere davvero quella libertà di cui Luciano, giusto, ha già parlato prima, quella libertà autentica che è risposta alla liberazione del Signore. Infatti l'inizio del capitolo 19 dell'Esodo, che dà l'apertura e l'intonazione a una lunga sezione sinaitica, perché tutta si svolge attorno al monte di Dio, l'Oreb o il Sinai. Dal capitolo 19 dell'Esodo questa sequenza raggiunge il capitolo 10 del libro dei Numeri, quindi un'ampia sequenza attorno al monte di Dio. E questa apertura suona con queste parole, sentite: Adonai chiamò Mosè dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai ai figli di Israele: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquila e vi ho fatto venire fino a me. E quanto Dio ha già fatto, la liberazione, poeticamente rappresentata in questo modo, come un volo che Dio ha permesso al suo popolo di fare appunto sulle ali di aquila, l'aquila che vola più alta di tutti, ha portato alla libertà Israele. Ora, sono le parole che sembra siano state riprese dal Deuteronomio, ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una segullà, un gioiello fra tutti i popoli. Mia infatti è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli israeliti. Dunque, io ti ho dato la libertà, ora sta a te camminare nella libertà. E la libertà è la risposta a questo comandamento, che è innanzitutto un dono. Io sono Adonai tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto, dalla casa degli schiavi. Ed è molto bella l'interpretazione che è stata ricordata in apertura da Luciano, che non è solo di Ben Natan, che hai ricordato, Levi Ben, ecco, non è solo, sono tantissimi passi del Talmud che ritornano su questo problema. Harut, cioè quelle parole sono scolpite, o sono invece Herut, cioè libertà. È tutto il Talmud, tante volte lo riprende questa discussione. E questa discussione è proprio il senso stesso della vicenda dell'Esodo. L'alleanza come risposta di libertà, che viene ritrascritta nel libro di Genesi. Ricordate, l'uomo e la donna nel giardino. Anche a loro fu dato un comandamento, e invece di seguire il comandamento della libertà, preferirono seguire i vaneggiamenti di un serpente che parla di un'altra divinità, di altri fini, di altri progetti. Il progetto invece dell'Esodo è camminare nella legge del Signore. Da questo punto di vista, un'osservazione molto importante. Il libro dell'Esodo è nella parte, la seconda parte della Torah, composta da 5 libri. Libri abbastanza simili, il Deuteronomio è originale, sta a sé, è il più originale, è il primo dei libri, ma libri anche abbastanza complementari l'uno con l'altro. Sta di fatto un'osservazione che ha portato i critici tedeschi a parlare invece che di Pentateuco, di Tetrateuco, cioè 4 libri, escludendo il Deuteronomio, come l'inizio della storia seguente, oppure di Esateuco, 6 libri, comprendendo oltre ai primi 5 libri anche il libro di Giosuè, o addirittura di Enneateuco, cioè 9 libri, comprendendo tutta la storia che arriva fino al libro dei re. Il Pentateuco finisce così com'è nella Bibbia ebraica, cioè finisce con Mosè che muore, vede la terra, e non entra col suo popolo. Questa chiusura non è un errore oppure un montaggio sbagliato o corretto. è invece il pensiero più profondo di questo modo di intendere l'alleanza. L'Esodo comprende tre grandi movimenti: uscire dall'Egitto, camminare nel deserto condotti dallo spirito di Adonai per imparare a camminare nella legge del Signore, il cammino fisico diventa simbolo del cammino della legge, per entrare nella terra della promessa. Ora, questo terzo movimento non è un movimento che si dà una volta per tutte, è invece un movimento che è promesso una volta per tutte. Ma ciascuna generazione dovrà comprendere come poter entrare nella terra della promessa. Tutti, al modo di Mosè, si fermano sul monte Nebo, guardano nella speranza il futuro e in questa speranza cercano la propria terra, il proprio posto nella terra. Quando i profeti riprenderanno il tema dell'Esodo per diverse situazioni, si arriverà a riprenderlo, ad esempio, nel momento dell'esilio. E allora il simbolo cambia, l'Egitto diventa l'esilio, il cammino promesso diventa il cammino cui Israele è invitato da Adonai a uscire da Babilonia per rientrare nella terra di Israele, e questa promessa del futuro diventa la promessa della costruzione della nuova città. Ecco l'Esodo sul posto, è la conversione interiore alla proposta di Dio che invita a camminare nella sua legge perché si possa davvero ricostruire la città secondo il progetto di Dio. Questa non è la vicenda solo della generazione dell'Esodo, è invece la vicenda a cui siamo chiamati noi, di generazione in generazione, perché il nostro cuore possa davvero uscire da questa terra che è l'Egitto, l'esilio, il peccato, addirittura la morte, per poter entrare invece in una esperienza che è quella dell'essere condotti dallo Spirito verso la città di Dio, che non è tanto il paradiso, ma è invece la ricostruzione di questa città secondo il patto di Dio, secondo la legge di Dio, secondo quella libertà promessa dalla legge di Dio. Dunque, fuggire da un re divinizzato, vivere questa alleanza, terzo paragrafo, rifiutare l'idolatria. Uno dei temi più ricorrenti nel profetismo biblico è il rifiuto dell'idolo fatto da mani d'uomo, costruito in qualche modo secondo la fantasia umana, per entrare invece in relazione col Dio vivo e vero. Questo tema è davvero ripetuto a più riprese. Addirittura le riprese ultime sono nel Nuovo Testamento. A me piace suscitare l'interesse per il tema dell'idolatria, che è definita in tanti modi anche nel Nuovo Testamento, ad esempio questa avarizia insaziabile che è l'idolatria. Che è idolatria? È un modo con cui la lettera ai Colossesi parla di idolatria. Ma soprattutto mi piace far riferimento alla prima lettera di Giovanni, la ricordate? È la lettera in cui la tradizione giovannea identifica Dio come amore. Dio è amore. E chi non ama il fratello che vede non può dire di amare Dio che non vede, eccetera, eccetera. Tutto il tema imperniato su questa tonalità del Dio amore l'ultima frase della lettera, quasi all'improvviso, un fulmine, che però è la sintesi di tutto, perché se il Dio vero è amore, figlioli, guardatevi dall'idolatria. Ecco, l'idolatria è effettivamente la tentazione dell'uomo di sempre, e quindi il racconto esodico non poteva non mettere al centro, che tra l'altro non è solo il centro del libro dell'Esodo, ma meglio il centro di tutta la Torah, l'episodio del vitello d'oro, i capitoli 32 e 34 dell'Esodo. Sono il tentativo di farsi un Dio che cammini alla nostra testa, perché di quel Mosè non sappiamo più che cosa sia accaduto. Un Dio che cammini alla nostra testa è un Dio portato in spalla, in processione. Il rifiuto quindi di ogni forma di divinità che non sia il Dio dell'Esodo Adonai, il quale proprio in quel contesto fa una promessa a Mosè, quella di camminare in mezzo al suo popolo. E la carta d'identità di questo Dio che si manifesta appunto in mezzo al suo popolo, camminando in mezzo al suo popolo, è descritta nel capitolo 34, i versetti 5 e 6. Adonai passò davanti a lui e gridò: Adonai, Adonai, Dio misericordioso e pietoso. Noi purtroppo un Dio che fa grazia, ecco, un Dio grazioso, ma non significa grazioso dal punto di vista estetico, un Dio che fa grazia, che dona positività. Lungo di naso, cioè lento all'ira, l'espressione ebraica è lungo di naso, e abbondante di tenerezza e di fedeltà, la verità è sempre fedeltà, che custodisce la tenerezza per mille generazioni, evidentemente, perdonando il peccato, la trasgressione e la colpa, e non lascia impunito, chiedendo conto però del peccato dei padri ai figli e ai figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Ecco il Dio dell'Esodo. Giovanni, San Giovanni dice: Dio è amore. Questo testo lo dice in maniera diversa. È un Dio che è ricco di tenerezza, di fedeltà, di amore, ma che si ricorda della colpa dei padri sino alla terza e alla quarta generazione. E noi tutti a dire: sì, allora è un Dio di amore, ma questo Dio è ancora il Dio di punizione. No, non confondiamo. Non confondiamo il discorso. Questo Dio è un Dio infinitamente buono, tenero, mille, equivale all'infinito, e invece si ricorda della colpa per tre o quattro, cioè si stanno sulle dita della mano. Di solito si usa il 5 per indicare una pienezza computabile, 5, 50, 500, 5000, le dita della mano. Ma Dio è il Dio che invece è tenerezza e fedeltà fino all'infinito. Queste tre o quattro non cancellano l'illogica fedeltà di Dio. Questo è il Dio vero. E noi dobbiamo non portarlo in spalla perché cammini davanti a noi, ma dobbiamo invece sentirlo dentro, in mezzo nel nostro cammino. La società che nasce dall'Esodo è una società che vive questa regalità di Dio come presenza e partecipazione di Dio alla propria esperienza. È stato ricordato che le trascrizioni di questo simbolo esodico hanno dato nella storia diversi esiti, ad esempio tutta la tematica del nuovo mondo, della conquista del nuovo mondo americano, è una tematica di ritrascrizione del nuovo esodo. Tutta la tematica del Far West è una tematica vissuta nella religiosità del nuovo mondo. Certo, la società americana di oggi non ha granché da spartire con la mentalità invece dei primi pionieri che, partiti dal vecchio mondo per ragioni di lotte, di guerre, per religioni, oppure per misfatti compiuti nella società, andavano nel nuovo mondo per ripartire in un viaggio verso la libertà. E questo viaggio verso la libertà era anzitutto un viaggio verso la libera religione. Non dobbiamo spaventarci se il popolo americano oggi ha nel suo patrimonio culturale l'idea di una ricerca libera di Dio. È davvero l'idea che sta alla base di questo cammino esodico vissuto sull'altra sponda dell'Atlantico alla ricerca del proprio Dio, dopo aver subito i tracolli delle guerre di religione nel continente, nel vecchio continente europeo. E questo è esattamente la trascrizione storica della vicenda esodica. Da lì prende le mossa e prende nutrimento questa ricerca del nuovo mondo. Da ultimo, e per concludere, dopo continueremo eventualmente con alcune domande, i profeti hanno continuamente parlato dell'esodo, l'hanno proposto in diversi toni, in diverse maniere. Pensate al secondo Isaia, che fa diventare, almeno globalmente, secondo Isaia sarebbe meglio dire la seconda parte del libro di Isaia, la tradizione isaiana del tempo dell'esilio fa diventare il nuovo esodo la prospettiva verso cui andare e comprendere il futuro alla luce di ciò che è avvenuto. Niente può in qualche modo fermare la speranza del futuro, perché questo nuovo esodo è l'apertura data da quel Dio dell'esodo che è anche il Dio creatore. È possibile un nuovo esodo perché c'è stato l'esodo antico e soprattutto perché c'è un esodo che è fondato sulla potenza del Dio creatore. Sono tanti passi che la seconda parte di Isaia potrebbe avere. Prendo solo quello più sintetico e più istruttivo, dal capitolo 51. Sono tre versetti in cui vi è tutta la vicenda e la riscrittura dell'esodo per l'esilio. Svegliati, siamo nel capitolo 51, i versetti 9 e 11. Svegliati, svegliati, rivestiti di forza, braccio di Adonai, braccio nel senso di forza. Svegliati come nei giorni antichi, come tra le generazioni passate. Non sei tu che hai fatto a pezzi Rahab, che hai trafitto il drago. Non sei tu che hai prosciugato il mare, le acque del grande abisso, e hai fatto delle profondità del mare una strada perché vi passassero i redenti. Ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con esultanza. Felicità perenne sarà sul loro capo. Giubilo e felicità li seguiranno. Svaniranno afflizioni e sospiri. Il Dio creatore, qui c'è ricordato il mito del mostro delle origini, siamo a Babilonia, quindi il contesto babilonese lo fa ricordare, Tiamat che combatte con il dio Marduk, Marduk che fa a pezzi questo mostro delle origini, poi la vicenda dell'esodo, il passaggio del mare che diventa terra asciutta, e infine il nuovo esodo. E Paolo, facendo riferimento alla stessa esperienza esodica, anzi proprio a un testo che è presente nel capitolo 34 del libro dell'Esodo, al termine proprio della vicenda del vitello d'oro, quando Mosè entra nella tenda per colloquiare con il Signore che è presente nella tenda del convegno. E proprio facendo riferimento a quell'episodio, Paolo attualizza il testo del libro dell'Esodo in questa maniera. Potrebbe essere la conclusione che dà l'interpretazione cristiana del libro. Non è un soppiantare la ricchezza della tematica esodica, è solo sprigionare dal simbolo dell'Esodo un'altra possibilità di senso che viene applicata alla vicenda cristiana. Le pagine più belle di Paolo sono le digressioni, infatti questa è una digressione, di per sé sta parlando del vero e falso apostolato, ma a un certo punto dice, capitolo 3 della seconda Corinzi, versetto 12, forti di tale speranza ci comportiamo con molta franchezza, parresia, e non facciamo come Mosè, che poneva un velo sul suo volto perché i figli di Israele non vedessero la fine di ciò che era effimero. Ma le loro menti furono indurite fino ad oggi, e quel medesimo velo rimane, non rimosso. Quando si legge l'antica alleanza, mi raccomando, anche se la nostra versione ufficiale traduce Antico Testamento, ribelliamoci a questo tradimento, perché non è l'Antico Testamento, è l'antica alleanza. Quando si legge l'antica alleanza, l'Esodo, Esodo 19, senza capire dove essa arriva, è come tenersi un velo sugli occhi, ma non si parla di Antico Testamento. Era impossibile che Paolo parlasse di Antico Testamento nel primo secolo. Come si fa? Impossibile. Dunque, quel velo rimane non rimosso quando si legge l'antica alleanza, perché è in Cristo che esso viene eliminato. Fino ad oggi, quando si legge Mosè, il brano di 32-34, un velo è steso sul loro cuore, ma quando ci sarà la conversione al Signore, il velo sarà tolto. Questa è la citazione, che è una citazione ad modum, citantis, è un modo di interpretare il testo di Esodo, però è interessante, perché il testo di Esodo mira a una legge che è libertà, e qui dice, la vera libertà, leggi quel Signore come spirito, perché dove c'è lo spirito del Signore c'è libertà. E Paolo sta pensando a quel testo di Esodo 32. Le parole di Dio della legge sono parole di libertà. Allora, il Signore di cui si è parlato è lo Spirito, dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà, e noi tutti a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio, nel senso che non siamo proprio dei perfetti, perché lo specchio di allora aveva una immagine non così perfetta come i nostri specchi con l'argento dietro, erano specchi di rame normalmente, quindi ci si vedeva sì, ma non proprio splendidamente, ma riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore,